Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Mi sono sempre chiesta che cosa fosse stata la mia vita se la tragedia di Bhopal non ci fosse mai stata. Io fin dall'infanzia ho visto mio padre soffrire di problemi cardiaci e mia madre di problemi alla vista. Io sono nata 10 anni dopo la tragedia, ma comunque ho dovuto vedere persone della mia comunità, parenti e amici, nascere con deformità e disabilità. Un giorno sicuramente otterremo i nostri diritti e sono pronta a sacrificarmi per il bene del movimento e della mia povera gente. Non voglio rinunciare alla lotta, fino a quando il mio ultimo respiro, fino a quando il mio polso non smetterà di battere, non tornerò indietro dalla lotta.
Ciao amici e amiche di Radio Amnesty. Sono sempre io, Grazia, e oggi sono molto felice perché avremo una nuova compagna di giochi, Valentina.
Oh, grazie. Bene, sono Valentina e sono contenta di essere ritornata qui con voi in puntata dopo un periodo di assenza. Bene, oggi tratteremo di un argomento molto interessante, che è quello che riguarda la responsabilità delle aziende, di alcune aziende multinazionali e del ruolo che queste assumono nel contesto della società culturale nella quale operano e della loro responsabilità, diciamo, nei riguardi delle persone che ci vivono, quindi riguardo all'etica e all'ambiente e all'impatto appunto che hanno su queste persone.
Esatto, Valentina, parleremo in particolare della situazione dell'ENI, che è una multinazionale italiana in Niger, della campagna Io pretendo dignità, che è una campagna di Amnesty molto vasta, che però si focalizza principalmente sulla lotta alla povertà, e fra le tematiche ha proprio la responsabilità di governi, imprese e istituzioni nella lotta contro la povertà, appunto. E parleremo anche della strage di Bhopal in India, di cui abbiamo ascoltato due testimonianze in introduzione. Vi lasciamo con Armi di Alessandro Grazian e poi ci ritroverete sempre qui.
Dobbiamoci un'altra chance, buttiamo adesso, usciamo da questo caso, perché di armi ne ho? Me.
Bene, la nostra ospite di oggi è Laura Renzi, responsabile dell'ufficio campagne di Amnesty International. Bentrovata Laura.
Grazie, bentrovati a voi.
Allora, io partirei subito parlando di un evento di attualità. Lo scorso 13 maggio Amnesty International Italia ha partecipato all'Assemblea degli azionisti ENI per promuovere i diritti delle popolazioni che vivono in prossimità del delta del fiume Niger. Quindi, quali sono state le denunce che Amnesty ha portato all'attenzione dell'Assemblea e le principali raccomandazioni e richieste?
Sì, allora intanto volevo ricordare che questo è il terzo anno consecutivo che la sezione italiana di Amnesty International, che possiede un'azione dell'azienda, diciamo prende parte all'Assemblea Generale degli Azionisti di ENI nell'ambito delle attività che conduciamo di azionariato critico. Quindi anche quest'anno eravamo presenti e abbiamo portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda una forte preoccupazione che è poi un po' sempre diciamo la stessa sulla quale l'azienda per il momento non ci dà tantissime rassicurazioni, ovvero le fuoriuscite di petrolio. Sappiamo che sono state centinaia le fuoriuscite di greggio che si sono succedute tra il 2013 e il 2014, sono fuoriuscite provocate da guasti agli impianti petroliferi delle compagnie e da azioni di sabotaggio e furti. Questo parlo per tutte le compagnie presenti sul territorio del Niger Delta, quindi non solo per ENI. Le compagnie petrolifere, quindi Shell, Total, tra cui appunto la stessa ENI, continuano a ricondurre il fenomeno della fuoriuscita al fatto che appunto sia dovuto a bunkering oppure a furto di petrolio, a dispetto invece delle sempre maggiori prove di condizioni di cattiva manutenzione in cui versano ormai gli oleodotti, alcuni dei quali sono molto vecchi, con gravi lacune di processi di indagine sulle fuoriuscite. C'è da dire che benché ENI abbia un ruolo minore rispetto alla Shell nelle attività di estrazione e produzione nel territorio della Nigeria, la compagnia ha riportato nel 2014 349 fuoriuscite di petrolio e addirittura quest'anno possiamo dire che nei primi tre mesi dell'anno ENI ha dichiarato ben 44 fuoriuscite di petrolio nel delta del Niger, e questo equivale a oltre 1212 barili di petrolio. La maggior parte di queste fuoriuscite inoltre si è riscontrata dallo stesso oleodotto. Quindi una delle domande che sono state portate all'azienda dal direttore di Amnesty Italia è stata proprio quella che cercava di indagare i motivi per cui questo oleodotto specifico, questa pipeline specifica, nei primi tre mesi dell'anno avesse avuto così tante perdite di petrolio. L'azienda ha risposto che il fenomeno principale continua ad essere il furto di greggio. Amnesty International però vorrebbe avere maggiori informazioni, e infatti un'altra richiesta è stata quella di avere dei video per ogni report di indagine che viene effettuato dall'azienda ogni qualvolta si reca sul posto in cui c'è stata una fuoriuscita di petrolio. Per il momento l'azienda non rilascia questi video, rilascia soltanto delle fotografie, e quindi Amnesty continuerà a monitorare le informazioni appunto di carattere non finanziario che l'azienda rilascerà sul proprio sito dedicato a questo argomento, e però continuerà a chiedere ovviamente invece le informazioni che per il momento non ci sono.
Bene, a proposito del lavoro di Amnesty International riguardo la responsabilità aziendale, la campagna Io pretendo dignità, che si pone come obiettivo principale quello della lotta alla povertà, appunto fra le tematiche la responsabilità delle aziende nei riguardi delle popolazioni autoctone. Fra i casi seguiti da Amnesty c'è quello della comunità dei Sarayaku. Puoi dirci un po' chi sono e quali violazioni dei diritti umani devono subire?
Sì, intanto lavoriamo insomma per dare voce ai diritti dei Sarayaku da tanti anni, non solo la nostra associazione ma anche associazioni che si battono per i diritti delle popolazioni native e per il consenso libero e informato delle popolazioni native. I Sarayaku in particolare sono una comunità nativa dell'Ecuador che vive lungo il fiume Bobonazza, nella provincia di Pastaza, che è nella parte sud della regione amazzonica dell'Ecuador. Alcuni anni fa il governo dell'Ecuador aveva autorizzato un'azienda petrolifera argentina a entrare in questa terra ancestrale e a eseguire delle trivellazioni alla ricerca di petrolio. Nel governo, nell'azienda, avevano però consultato la comunità per capire se il progetto rispettava comunque le loro tradizioni di vita. I Sarayaku chiaramente non erano d'accordo, hanno resistito all'ingresso dell'azienda e sono riusciti a mandarla via. Ma si sono ritrovati quasi una tonnellata e mezzo di esplosivo sotterrata nel sottosuolo, che poi era quella che doveva servire per le prospezioni. Le autorità dell'Ecuador si sono rifiutate di rimuoverlo e di ascoltare le richieste della comunità, così la comunità ha deciso di presentare il proprio caso alla Corte Interamericana dei Diritti Umani in Costa Rica, che ovviamente spinta anche dalla forte pressione internazionale con la quale le altre organizzazioni internazionali stavano supportando la comunità di Sarajevo in questa richiesta, il 25 luglio del 2012 finalmente emette una sentenza che potremmo definire storica, ovvero la Corte stabilì che l'Ecuador aveva violato il diritto della comunità Sarayaku a essere consultata. Aveva inoltre violato il diritto all'identità culturale e alla proprietà comune dei terreni in questione. E la Corte quindi ha anche giudicato lo Stato ecuadoregno responsabile di aver messo a rischio la vita di decine di persone che vivevano in quel territorio, poiché appunto la compagnia petrolifera aveva collocato oltre 1.400 kg di esplosivo sottoterra. E questa decisione, diciamo, è stata un messaggio importante, un messaggio forte per tutti i governi e per le comunità native. Tra l'altro la Corte aveva anche stabilito, cosa che poi è successa, che il governo dell'Ecuador si scusasse pubblicamente per la decisione presa senza consultarli con la comunità stessa e che pagasse alla comunità oltre $1.5 milioni di dollari più tutte le spese del processo. Ora, da quello che sappiamo, sappiamo che il governo si è scusato pubblicamente e che però nel 2013 il governo non aveva ancora iniziato a rimuovere le tonnellate di esplosivo. Poi piano piano, insomma, sono iniziati i lavori, quindi dovrebbero essere terminati. Ora, che cosa sta facendo la comunità Sarayaku? Sta facendo tesoro della propria battaglia e sta aiutando le comunità vicine a far rispettare la propria decisione ai governi e alle compagnie petrolifere, perché quello che sta succedendo in Ecuador in questo momento è che sempre più compagnie petrolifere tentano di entrare nel territorio, supportati chiaramente dal governo ecuadoregno, a perlustrare le terre in cerca di petrolio, senza consultare prima le popolazioni native di quei territori.
Bene, in puntata abbiamo ascoltato delle testimonianze di due donne appartenenti alla comunità Bhopal in India e sappiamo che più di 30 anni fa, a causa della fuoriuscita di sostanze tossiche da uno stabilimento di pesticidi di proprietà della Union Carbide appunto a Bhopal, persero la vita fra le 7.000 e le 10.000 persone, mentre altre 15.000 morirono nei mesi e negli anni successivi. Puoi dirci un po' qual è l'attuale situazione a Bhopal e se la popolazione ha finalmente ottenuto il giusto risarcimento per le sofferenze subite?
Allora, purtroppo la situazione a Bhopal non è buona, non è migliorata, nel senso che lo scorso anno, da quello che, insomma, dalle notizie che abbiamo direttamente dalle comunità locali, sappiamo che a dicembre dello scorso anno, che ricorreva il 30° anniversario della tragedia, la struttura della fabbrica che poi è esplosa appunto nel 1984, quindi 30 anni fa, era ancora lì e che la zona non è stata mai bonificata. Quindi la popolazione locale vive con questo mostro di fabbrica, dei resti di questa fabbrica ancora sul proprio territorio. E inoltre le malattie, diciamo, genetiche che si sono venute a creare a causa dell'esplosione, a causa dell'assorbimento da parte di centinaia di persone di questi gas tossici, proseguono, quindi continuano ad esserci purtroppo nascite di bambini con delle malformazioni o delle disabilità e sono ancora, insomma, lontani dal ricevere diciamo un risarcimento dall'azienda. Quello che possiamo dire però, che una buona notizia comunque c'è stata perché nel novembre dello scorso anno, grazie sempre alla pressione svolta dagli attivisti e le attiviste di Amnesty International e dalle stesse organizzazioni di Bhopal, il governo indiano ha accettato di rivedere il numero dei morti e dei feriti causati dall'esplosione e di conseguenza ha accettato anche di modificare l'ammontare dei risarcimenti sulla base di dati scientifici, di ricerche mediche, di referti ospedalieri. E questa decisione è stata molto apprezzata dai sopravvissuti perché inizialmente, siccome anche il governo indiano avrebbe dovuto risarcire le vittime, aveva comunque inizialmente proposto un ammontare molto esiguo, mentre adesso, grazie anche a numerosi scioperi della fame fatti proprio dalla comunità stessa, appunto si è ottenuto questo piccolo risultato. C'è da dire che invece appunto per l'azienda non se ne parla, la Union Carbide è stata poi acquisita la Union Carbide è stata acquisita poi negli anni dalla Dow Chemical. La Dow Chemical continua a dire che quando ha acquisito la Union Carbide responsabile dell'esplosione, lei ancora insomma non era responsabile poi delle conseguenze del disastro. All'epoca nel 1989 la Union Carbide accettò di pagare un risarcimento esiguo, quindi di soli 470 milioni di dollari, che adesso valgono tipo 900 milioni, e però niente più di questo. Negli anni Amnesty International ha sempre continuato a fare pressione sulla Dow Chemical, in particolari momenti dell'anno, quindi soprattutto durante gli anniversari della tragedia, quindi a dicembre, continuiamo a lottare e a supportare le vittime, perché per il momento insomma dalla Dow Chemical non ci sono notizie.
Bene, speriamo che questi piccoli progressi aprano la strada a risoluzioni più efficienti. Ti ringrazio per essere stata con noi e magari avremo piacere di riaverti ospite fra qualche puntata.
Grazie mille a voi.
Ciao Laura.
A dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but two always makes a fire.
Bene, quindi adesso cosa dice la nostra scaletta?
Allora, c'è la nostra rubrica Buone Notizie e Consigli.
Ah, giusto, bene. Quindi, visto che Gioia è andata via e quindi le Gio e Gio non ci sono più...
Adesso ci sono le She e She. Quindi per voi, Sheila...
E Shirin.
Avevano promesso che non l'avrebbero fatto.
E comunque...
La prima buona notizia riguarda la Repubblica Centrafricana. Il 10 maggio, infatti, 10 gruppi armati hanno firmato un accordo col governo transitorio per deporre le armi ed essere coinvolti nel processo di disarmo, smobilitazione, reintegrazione e rimpatrio, iniziato nel paese dopo 2 anni di conflitto.
Buonasera a tutti, la seconda buona notizia riguarda gli Stati Uniti d'America. Il 4 maggio infatti è stata annullata la condanna a morte a Willie Manning nel braccio della morte del Mississippi dal 1973 con l'accusa dimostratasi infondata di omicidio.
In Slovacchia il 29 aprile la Commissione Europea ha deciso di avviare la procedura di infrazione per violazione della direttiva antidiscriminazione, in particolare rivolta ai bambini Rom.
Nella Repubblica Popolare Cinese, il 24 aprile, nei confronti di Li Yan, condannata a morte nel 2011 per aver ucciso il marito che la picchiava e umiliava costantemente, è stata sospesa la sentenza per 2 anni. Passato il periodo di sospensione, la condanna potrà essere commutata in ergastolo.
Ora vogliamo proporvi delle letture e dei documentari interessanti. Il primo, di Litvin Daniel, intitolato Gli imperi del profitto, la globalizzazione e le responsabilità delle multinazionali, ricostruisce le vicende di una serie di grandi imprese internazionali, a cominciare da quelle attive nell'epoca coloniale come la British East India Company, fino ad indagare delle responsabilità della United Fruit e dell'Eni, nonché della Monsanto, della Shell e della Nike. Evitando le condanne ideologiche, Litvin offre una serie di utili indicazioni. Perché via via che le maglie della globalizzazione si fanno sempre più strette, è necessario costruire condizioni che rendano meno problematico e rischioso l'impatto delle grandi multinazionali su territori, culture e ambienti sociali che esse faticano a comprendere.
Passiamo adesso ad un documentario concernente Bhopali. In sostanza, nel dicembre 1984, la fuoriuscita di 40 tonnellate del gas isocianato di metile dallo stabilimento della Union Carbide India Limited uccise circa 10.000 persone e altre 500.000 ne furono esposte. Oggi le sofferenze continuano. Si ritiene infatti che i prodotti chimici ancora presenti nel complesso abbandonato, in mancanza di misure di bonifica e contenimento, stiano continuando ad inquinare l'area circostante. Ci sono diversi processi penali e civili ancora in corso, sia presso tribunali americani che presso tribunali indiani, e coinvolgono l'UCIL, lavoratori ed ex lavoratori, e la multinazionale Union Carbide stessa.
Vi consigliamo inoltre di vedere il documentario intitolato Discendenti del Giaguaro, girato da un membro della comunità nativa Sarayaku dell'Ecuador. Nel 2002 il governo dell'Ecuador ha infatti autorizzato un'azienda petrolifera a entrare nella terra dei Sarayaku per eseguire delle trivellazioni alla ricerca di petrolio. Né il governo né l'azienda petrolifera hanno consultato i Sarayaku per verificare se il progetto rispettasse le loro tradizioni e il loro stile di vita. Da quel momento la comunità ha iniziato una campagna per il diritto a essere consultata sui progetti che la riguardano e nel 2011 i Sarayaku si sono rivolti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani che il 25 luglio 2012 ha emesso una sentenza storica. Essa ha stabilito infatti che l'Ecuador aveva violato il diritto della comunità a essere consultata, alla sua identità culturale e alla proprietà comune dei terreni in questione. La Corte ha anche giudicato l'Ecuador responsabile di aver posto a rischio la vita e l'integrità fisica dei Sarayaku, dopo che la compagnia petrolifera aveva collocato oltre 1.400 kg di esplosivo nel loro territorio. A riguardo vi consigliamo di leggere Gli imperi del profitto, la globalizzazione e le responsabilità delle multinazionali di Litvin Daniel. L'autore ha ricostruito qui le vicende di una serie di grandi imprese multinazionali internazionali, a cominciare da quelle attive nell'epoca coloniale come la British East India Company, fino ad arrivare a quelle dei nostri giorni, alla United Fruit, all'Eni, alla Monsanto, alla Shell, fino alla Nike. L'autore evita di condannare ideologicamente tali imprese, tuttavia offre una serie di utili indicazioni, perché via via che le maglie della globalizzazione si fanno sempre più strette, è necessario costruire delle indicazioni che rendano meno problematico e rischioso l'impatto delle grandi multinazionali sia sui territori che sulle culture che sugli ambienti sociali che spesso queste multinazionali faticano a comprendere.
Vi consigliamo inoltre 2 documentari sui casi che abbiamo già trattato in puntata. Innanzitutto il documentario Bhopali, in secondo luogo il documentario I discendenti del giaguaro di Heriberto Gualinga, membro della comunità nativa Sarayaku dell'Ecuador.
Ora ascolteremo Turn the Black Key.
alcuni consigli per gli acquisti. Da Ressa, piatto unico dei Balcani tutto a 5 euro, tutti i giorni, chiuso solo la domenica, a base di foglie di brassica e slivovitz. Commenti già scritti e pronti su Wikigrazia, il portale che produce testi a distanza dalla nota blogger Grazia Cristino. Collane e braccioli in sassi della Liguria Pasqualini, nei pressi del porto di Genova, su richiesta, disegno personalizzato, ultima novità, il cuore di Iapi, in corallo del Tiguglio. Prodotti equo-solidali Marco Antonini, dal vino di Bahia alle tortillas in Gran Turco dei Maglia, regali, pensierini, liste di nozze. Per prenotazioni, la Casa del Ponte, 075-69-6969.
Bene, speriamo che l'etica salga un po' nelle vette delle priorità delle aziende. Io sono molto felice di questa collaborazione, soddisfatta, questa puntata è volata, vero Vale?
Sì, sì, sono felicissima anch'io, mi sono molto divertita, speriamo che vi siete divertiti anche voi.
Anche perché ci tocca sopportarla ancora per molto.
Sì, per molto no, però insomma nelle prossime puntate eccoci, ci saremo.
E a proposito di new entry, io saluterei un po' i desaparecidos della radio che ci stanno abbandonando.
Sì, insomma, vanno un po' tirati d'orecchie. Il Marca, prima di tutto.
Alessio.
Giorgia.
La desaparecida di oggi. A presto.
Ciao.